Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Rischetti di Pastiglie d'Umanità. Siamo oggi in una bella conversazione con il Luigi Macchi, il Luigi come si dice da queste parti. Ciao Luigi!
Ciao, buona giornata!
Ecco, allora Luigi, tu ti occupi di un tema importantissimo, proprio per la scuola italiana e per la scuola varesina, varesotta, ecco, cioè...
Io mi occupavo, perché dal 1° settembre sono cessato, come dice lo Stato, però ancora collaboro col provveditorato, mi occupo di tutto ciò che riguarda disabilità, difficoltà dell'apprendimento e inclusione all'interno della scuola.
Insomma. Ecco, la grande parola.
Scuola, dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori, insomma, certo. Per intenderci. Abbiamo un numero considerevole a livello di scuola statale di alunni con disabilità, sono circa 5.000 quest'anno. Abbiamo avuto una crescita esponenziale e abbiamo circa 8.000-9.000 alunni con bisogni educativi speciali, tra i quali i disturbi specifici di apprendimento.
Insomma. Ecco, questa crescita vuol dire che c'è più attenzione?
Da una parte può esserci sì più attenzione, dall'altra molto probabilmente c'è una mancanza di risposta dal punto di vista pedagogico e i genitori si rivolgono al clinico. Anche perché dietro sta una cultura interessante dal mio punto di vista. Ciò che riguarda il clinico è una cultura e una visione di tipo meccanicistico, cioè il medico mi può riparare. Per cui quando ho un bambino o un figlio che si trova in difficoltà, l'idea è quella di tentare di andare a riparare ciò che si è rotto. E la voce della clinica è una voce superiore a quella che riguarda la pedagogia. La pedagogia ha uno sguardo complessivo e tante volte non è necessario il ricorso alla clinica, basterebbe fare una didattica, lavorare in classe in modo diverso. A questo proposito ti posso dire che abbiamo un progetto che si chiama Indipote, l'indipotes di Indipote di NS, però se togli di N viene fuori Indipotes, che vuol dire in latino quindi puoi. E questo è un progetto che è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia l'ultimo anno, primo e secondo anno di scuola primaria. Abbiamo messo a punto una serie di strumenti da dare alle insegnanti, che non sono strumenti clinici, per fare osservazione seria sui bambini, ma dopo aver fatto l'osservazione, se c'è una criticità, ogni item di osservazione è collegato a un manuale di potenziamento, per cui si interviene a potenziare le criticità. E abbiamo risultati molto positivi, tieni conto che quest'anno a livello regionale stiamo lavorando su circa 16.000 bambini, sono coinvolte 200 scuole, di cui 100 tra Varese e Como, che sono state le province che hanno avviato questo, le altre 100 su tutte le province della regione Lombardia. E abbiamo un ritorno positivo, perché alcuni dati ci dicono che circa il 25% dei bambini osservati presenta criticità. Ma questo 25%, se viene trattato col potenziamento, dal 50 al 60% supera la criticità, gli altri rimangono attenzionati. E alla neuropsichiatria, perché abbiamo fatto con le nostre neuropsichiatrie un protocollo di collaborazione, alla fine ci arriva il 2-3%, cioè
però,
abbiamo veramente abbassato moltissimo le cose e sta prendendo piede. Cercheremo di incontrare il direttore regionale, la dottoressa Volta, perché lo proponga alla regione e diventi un protocollo regionale,
certo,
per tutti.
Cioè la logica è prenderli prima possibile.
Sì, è individuare ma potenziare, sì. E non mandare subito in neuropsichiatria. La parte importante, uno degli obiettivi del progetto, è attenzionare i bambini che sono in difficoltà e togliere l'ansia alle famiglie.
Ah sì.
Perché abbiamo tolto, io penso, ai bambini in particolare il tempo dell'apprendimento. Gli abbiamo rubato l'infanzia, pretendiamo che subito facciano delle cose.
Ma sì, infatti, perché così tanti casi di... A parte il fatto che mi viene subito in mente quanto di pedagogia si sia parlato male, invece sia l'elemento fondamentale per uscire da tanti pasticci.
Questa... Sì.
Ma l'altra cosa, perché tanti bambini presentano difficoltà? Cioè è sempre stato così?
Allora, noi abbiamo in questo periodo per esempio un incremento altissimo dei disturbi dello spettro autistico, ma un incremento anche qua esponenziale.
E sicuro come autistico?
Autismo sì,
sì,
oggi
di
hanno,
varia
hanno,
gravità.
Sì, oggi hanno diversi strumenti per individuare, però su questa cosa qualche perplessità c'è, cioè sta succedendo qualcosa, perché tanti bimbi così, da un rapporto di anni fa che era un rapporto sui, adesso non mi ricordo più, ma un rapporto abbastanza... alto tra alunni,
certo,
con lo spettro. Adesso siamo arrivati a uno su 80, uno su 100,
è troppo.
E questa cosa, anche la scienza è di fronte a queste cose, sta chiedendo cosa stia succedendo. Dall'altra parte abbiamo i famosi disturbi specifici di apprendimento, i dislessici, i discalculici, eccetera. Una convinzione che è molto mio personale, sì, senz'altro c'è questo disturbo, è pur vero che questo disturbo non viene diagnosticato con un TAC, per dire, certo, ma attraverso una serie di test. Ora, se noi in fase di apprendimento dalla lettoscrittura non diamo le basi, non lo facciamo diventare un automatismo e non velocizziamo la lettura, è chiaro che se tu vai a fare un test in quinta elementare diventi un dislessico forse acquisito.
Eh già.
Perché a quel punto hai hai una capacità di lettura, eccetera, che è molto rallentata, che non risponde ai parametri e così via. Il progetto che abbiamo fatto è proprio quello di... Tra l'altro la raccolta dati è molto bella perché noi abbiamo 90 circa item di osservazione nelle varie fasce di apprendimento. Si possono mettere in correlazione, si vedono quelli più resistenti al potenziamento, quelli che invece vengono superati più facilmente, quelli più frequenti e ricorrenti, tra l'altro si potrebbero incrociare anche con le zone territoriali. Mm. La cosa più interessante è riuscire a incrociarli, per esempio, con le metodologie di insegnamento dell'apprendimento della lettoscrittura,
sì, sì,
perché potrebbe raccontarci delle cose interessanti.
Quindi è proprio vero che prima, seconda elementare, anche prima, però quei due anni lì sono fondamentali.
E anche l'ultimo dell'infanzia. Perché se vengono potenziati lì, tante difficoltà vengono superate.
Molto interessante, sì. Potrebbe essere un progetto, un futuro...
Sì, questo è un progetto, è uno dei progetti per i quali sono rimasto ancora al lavoro.
Ah, certo,
perché
hai fatto bene.
Ha un senso.
Insieme ai problemi, sì, alle questioni che nascono da quelli che arrivano da fuori, cioè i ragazzi che non sono italiani, no?
Sì.
Lì cosa c'è? Un progetto particolare?
Allora, noi abbiamo i dati che ci rimanda la neuropsichiatria che diversi bambini non italiani hanno difficoltà di apprendimento, però va distinta la difficoltà di apprendimento dalle difficoltà linguistiche.
Certo.
Su questa cosa ci stanno lavorando le neuropsichiatrie, è un gruppo di lavoro all'interno del nostro tavolo tecnico-scientifico, per andare a capire come potenziare o capire se c'è una difficoltà. L'altra cosa carina è che i piani di zona, per cui i servizi sociali, con l'interessamento di ATS, hanno accolto il nostro progetto e l'hanno portato sul territorio per quanto riguarda le povertà educative delle famiglie.
Ah, certo.
E nascerà, allora il progetto si imposta anche su una figura nuova che è il case manager, è un docente che è stato formato, che segue questi...
Uno solo per scuola?
Uno per istituto, che segue queste cose e è quello che poi fa da ponte con le neuropsichiatrie. Perché il gioco è, porto tutta la documentazione osservativa che io ho fatto, il neuropsichiatra guarda tutte le fonti, valuta chi prendere in carico, lo decidono loro. Però fanno loro il filtro, noi non diagnostichiamo niente, noi osserviamo e potenziamo. Il case manager questo lo fa sul piano dell'apprendimento, il nostro scolastico. I servizi sociali sperimenteranno dall'anno prossimo la figura del case manager sociale, cioè di far da collegamento all'interno della scuola nei casi in cui ci sono famiglie in difficoltà critiche, eccetera, che sia lui a aiutare la scuola a individuare la difficoltà del bambino, che è sul piano però relazionale oppure appunto povertà educativa oppure anche stranieri, ma poi con questi lavorare a livello di intervento sulla,
certo,
famiglia e di potenziamento a scuola sui piani delle relazioni,
certo,
per evitare che siano esclusi fin da piccoli.
Sai Luigi di cosa mi sono resa conto? Che anche i ragazzini diciamo della seconda generazione degli stranieri, no, che leggono bene, vanno di fretta proprio, forse troppo bene, non capiscono.
Sì.
Cioè ti dicono, ma io non mi sono ascoltato.
Sì.
E mi ha colpito questa cosa.
È vero. Tant'è vero che una cosa che stiamo indagando è che sembra che più sia arricchito il lessico della loro lingua madre e più diventi poi importante la capacità di comprensione, di ragionamento, di pensiero. C'è da dire che...
Sarebbe anche logico quello che stai dicendo, interessante.
Un professore che io ho incontrato nella mia vita, Ceccato, diceva che però le lingue non sono solo diverse, sono diversi modi di pensare. Per cui non è automatico il fatto che tu apprenda una lingua e possa... L'esempio che portiamo sempre, che magari la scuola alcune volte non si rende conto di, è per esempio i bambini sordi, non pensano come i verbali.
C'è un altro procedimento
mentale, perché poi, ecco anche qui una parentesi, è tutti i social che usano oggi i ragazzi, alcune ricerche cominciano a dire che il quoziente intellettivo sta diminuendo, ma che diminuisce la ricchezza lessicale semantica. Perché poi pensiamo verbalmente, perché
certo,
tu sottrai parole, pensi meno, cioè
sì, poi li riduci, riduci parole,
esatto. Io penso che la scuola su questo dovrebbe riflettere molto, invece continuare a inseguire una serie di chimere, tornare a lavorare molto sul pensare,
perché poi
le esclusioni avvengono lì.
Avvengono lì, certamente. Facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo.
Il mio amico cammina, che sembra un pendolo, attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così, fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita, che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico, farfuglia piano, e le parole nell'aria si sciolgono come venissero da lontano. Ma il mio amico, solo io so com'è. Lui ha un cuore pulito che un altro non c'è. Il mio amico quando è solo ascolta canzoni e ogni nota riaffiorano in lui vecchie e nuove passioni. Quando tu sei arreso e non sai cosa fare, lui ti dice addormentati e prova a sognare. Vorrei essere anch'io così ingenuo e felice, invece corro e da sempre non trovo mai pace. Il mio amico almeno è una bella persona, uno strano violino con le corde di seta, in un mondo distratto che cinico suona questo grande concerto che in fondo è la vita. Il mio amico non parla mai di odio e sfortuna, anzi dice era peggio non essere nato. Non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta e ogni volta ancor prima che inizi è una storia finita. Ma il mio amico e solo io so dov'è. Se vuol farsi trovare, se ha bisogno di me, o se invece vuol stare per giorni a parlare sulla spiaggia da solo con le onde del mare. Il mio amico che gioca con gli occhi a pallone ci incoraggia e soffre anche in allenamento. Lui dai bordi del campo comanda l'azione, ondeggiando leggero come grano nel vento. Dal mio amico ho imparato un milione di cose, per esempio ad amare senza essere amato, a guardare la luna, i giardini di rose e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico, e non lo cambierei. I ricordi più belli ce li ho insieme a lui. In questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica, proprio lui che mi aiuta a capire e ad amare la vita.
Ecco, caro Luigi Macchi, senti, hai accennato alla questione dei social, insomma, l'uso dello smartphone, che come possiamo usarlo al meglio nei casi dei cosiddetti diversamente abili? A proposito, non c'è un'altra espressione?
Ah, io non ho sempre rifiutato il diversamente abile, perché è un prenderci in giro dal
vero
mio punto di vista. È come parlare con un cieco, dice il non vedente, lui dice ma io sono cieco. Cercato sempre diceva un morto dovremmo chiamarlo diversamente vivo, ma non è il caso. sono giochini semantici che non so dove porti.
Sì, ma allora, poi è fatto per non offendere, esatto, ma non è quello il
ma
discorso.
Non è vero, se parli con loro ti dicono non prendiamoci in giro, come i genitori seri che hanno bambini con grosse difficoltà, con disabilità serie, lo dicono, insomma, non prendiamoci
certo
per il naso, questo, eh.
Certo, e quindi dicevi...
le tecnologie sono un aiuto fondamentale nel mondo della disabilità. Io penso che due siano i grossi. Il grosso filone più importante è ciò che diventa protesi fisica, per cui tutto ciò che la tecnologia permette di far superare come barriera fisica. Quando parlo di barriera fisica non è solo la carrozzina o l'ascensore, ma penso anche al poter dettare un computer e farlo scrivere, cioè tutto ciò che dalla mente passa alla fisicità, ho bisogno alcune volte della tecnologia, no? ma pensiamo anche agli ammalati di SLA piuttosto che... Chiaro che la tecnologia mi permette di comunicare col mondo. Diverso è pensare se esiste una tecnologia in grado, l'intelligenza artificiale su questa cosa ci interroga molto, di aggiungere quei pezzetti che la mente alcune volte non riesce a comporre. Poi penso per esempio all'insufficienza mentale o ritardo mentale, come si voglia chiamare, per esempio la capacità di astrazione eccetera, in queste menti non avviene in automatico, la macchina può essere un supporto sul piano, però questa è la protesi mentale che è un punto di domanda, mentre le protesi fisiche le abbiamo, se tu pensi nella storia dell'umanità quante cose l'uomo ha fatto dalla ruota in poi, ha fatto protesi fisiche che gli ha permesso di dominare il mondo.
Tutto.
E questa roba ci ha permesso però di aiutare anche le persone che hanno problemi, ripeto, la scrittura è una fisicità del pensiero. Se io ho le mani bloccate, ho bisogno di qualcosa che lo faccia al posto mio, e ci siamo. Su queste cose funziona così. Ci sono poi i processi di apprendimento. Prova a pensare a un software che per esempio fa vedere a un bambino o un ragazzo che deve imparare com'è un processo per un calcolo di un'operazione, per cui non è solo ti risolvo ma ti dico guarda che devi fare prima questo, se lo fai bene ok, se no se c'è un errore ti do un rinforzo che è farti vedere il processo.
Chiaro.
E questo è un supporto tecnologico molto importante. E poi c'è questo aspetto mentale che non lo so, l'intelligenza artificiale sotto un certo punto di vista ci affascina molto, però poi bisogna capire.
State cominciando ad analizzarla.
Qualcosa sì, abbiamo fatto un incontro, due, però sai, anche lì bisogna. Un conto è un'intelligenza che nasce su reti neuronali, tutto quello che vuoi, e lavora ancora sul piano verbale, capace di mettere insieme immagine, però manca tutto quel pezzo che nella mente umana c'è, che sono le emozioni, che sono l'affettività, la relazione, però adesso non c'è. Però qualcosa, sono campi curiosi su cui muoversi.
Si potrebbe muovere parecchio.
Su cui scendere a studiare, ad approfondire, insomma.
Senti, diciamo delle novità positive, oltre a quelle che già hai detto, nel campo, non dico del recupero, ma del rilancio di queste persone che hanno bisogno di un aiuto in più.
Allora, c'è da dire una cosa, questa roba qua è interessante, un'idea che abbiamo, che anche con la collega, con Simonetta, abbiamo portato avanti, con la dottoressa Bartolini. Che è l'idea di pensare i bambini, soprattutto quelli che sono con fragilità, sempre con uno sguardo verso l'adultità. Cioè questo diventerà grande. Perché non possiamo pensare in terza media cosa farà da grande. Dobbiamo pensarlo molto prima, ma per un semplice motivo. Perché l'inclusione ha senso nella misura in cui io ti rendo partecipe attivamente della vita sociale. Questa roba non la inventi a 18 anni quando è finito la scuola. Perché purtroppo quando arrivano a 18 anni e hanno finito la scuola escono e stanno sul divano. Perdono, i genitori invecchiano, abbiamo dovuto inventare giustamente il dopo di noi, ha senso, no? Però è importante che ci sia un progetto di vita, questo è importante, dove per esempio agire molto sugli aspetti dell'autonomia e delle relazioni e dell'amicizia. Noi facciamo tante cose sull'educazione fisica ma la presenza all'interno dell'aula di un alunno con disabilità o diversamente abile è la possibilità di fare educazione civica, non di leggerla, di farla.
Cioè, fammi
perché
un esempio.
Ti abituo alla solidarietà.
E certo.
Partecipare alle feste di compleanno, invitarli, portarli insieme
giusto.
Al parco. Se non facciamo queste cose quando sono piccoli, ma mica 18 anni, perché poi quando senti i genitori hanno il magone, dicono mio figlio, non viene nessuno a prenderlo. Allora abbiamo fallito l'inclusione. Magari gli abbiamo insegnato anche una frase in latino, ma abbiamo fallito l'inclusione.
Giusto, mi sembra un'ottima cosa questa.
Per cui questa roba, il progetto di vita è un progetto di adultità. Su questo stiamo lavorando insieme, abbiamo sfidato, no? Abbiamo invitato due città, Varese e Busto, a fare il progetto individuale. Il progetto individuale è previsto dalla 328 del 2000, è una legge sull'inclusione sociale, eccetera, e questi comuni si sono messi in gioco, per cui hanno preso alcuni bimbi, quelli un po' più gravi, su richiesta delle famiglie hanno impostato il progetto individuale, è un contenitore che contiene quello che si fa a scuola, quello che fai all'oratorio, cioè tutto ciò che riguarda il percorso di vita di quel bambino, per cui questa possibilità.
Una sorta di mappa che poi diventa anche concreta, insomma.
E anche un regista, per cui il comune fa da regista, perché è del tuo territorio, fa da regista sugli aspetti dell'inclusione.
Quindi sull'inclusione è stato fatto tanto.
Sì, c'è poi il 182, che è l'ultimo decreto sugli bambini, gli alunni con disabilità, eccetera, che porta la filosofia ICF, che è guardare l'inclusione non solo sull'individuo, o quello che limita l'individuo, ma nel contesto, perché il vecchio concetto è l'handicap lo crea il contesto. L'esempio banale è: se io sono in carrozzina e ho soltanto scale, ho creato un handicap perché non posso salire al piano. Se ho l'ascensore, no, ho battuto la barriera. Per cui il concetto è barriere,
è l'ambiente, tu dici.
Barriere e facilitatori. L'altra cosa importante è tornare nell'ottica che anche l'autonomia, ma non solo degli alunni, di tutti noi, è un'autonomia di comunità. Noi oggi siamo incentrati molto anche sulla scuola, ancora sull'individuo, invece bisogna ragionare di comunità. Queste cose o le viviamo insieme e non risolviamo niente.
È vero.
La pedagogia ci sta insegnando, ci insegna di no, sta roba qua. L'educazione è un fatto di comunità, di tutti, mica la scuola può risolvere i problemi, è un fatto di famiglie, di parrocchie, di
ecco,
di paese.
Ti fermo su questo. A proposito di famiglia, che collaborazione c'è? È forte? Famiglia-scuola, per quale ragione sui giornali leggi solo i problemi delle relazioni, cioè, ma io non credo che sia così.
Non
no?
È così. E certo, vengono messe in evidenza le cose peggiori. Però le famiglie, per quanto riguarda il nostro settore, di solito sono collaboranti, di solito portano un grande dolore. La famiglia ha bisogno di ascolto.
Io ricordo che l'ho sempre detto tu. Cioè, la famiglia ha bisogno, dolore.
Ha bisogno di ascolto. La famiglia, noi abbiamo perso una grossa occasione con il lockdown, perché siamo entrati nelle famiglie senza sapere che era un posto che non era la scuola. Ed era un'opportunità per essere trasparenti noi e vedere la trasparenza delle famiglie e creare un'alleanza. Invece siamo entrati senza neanche suonare il campanello. E alcune volte siamo stati violenti, perché abbiamo imposto le regole della classe in un ambiente che la classe non era. Era un'occasione, un'opportunità unica che avevamo.
Cioè,
alcune scuole l'hanno capita, altre no.
Cioè, cosa avrebbero dovuto fare? Spiega.
Avremmo dovuto leggere insieme alle famiglie come si faceva, per esempio, una lezione, se c'era la mamma, io penso quei piccolini. In alcune situazioni questa roba ha aumentato molto la stima delle famiglie nei confronti dell'insegnante. E viceversa, ma casi come abbiamo letto di ragazzi con le mani alzate per fare la prova di verifica.
Sì, sta storia della prova di verifica, sì, ecco, è insopportabile, allora, ma è insopportabile a tutti i livelli,
sì,
adesso.
Esatto.
Eh?
Qual è l'obiettivo reale della scuola? Che ha senso, per cui ha senso che esista ancora la scuola, non è la verifica, però noi siamo andati su quella, è ridare la gioia dell'apprendimento. Questa roba qua non la fai.
Ma perché non riusciamo, secondo te? Perché qualcuno fa fatica, proprio qualche ragazzino magari si tira indietro, qualche insegnante ha una fatica sua. Ma in generale, perché non riusciamo a capire che è quello? Cioè, è l'accensione della scintilla, come dicevamo, no?
Sì, sì. Ma anche qua, qual è l'elemento fondante del fare didattica? L'abbiamo perso a livello pedagogico, che è l'osservazione, la progettazione e programmazione, non è la verifica. La verifica è l'ultimo sassolino che ci dice a che punto siamo, però dovremmo ritornare a recuperare un po' queste robe qua. Il discorso delle competenze, da una parte ha senso, dall'altra è sviare il concetto e la visione. Competenze su un bambino di 6 anni non ha senso, ma per un semplice motivo. La competenza appartiene a una persona abbastanza autonoma, perché deve essere in grado di generalizzare. Un bambino di 6 anni è autonomo o è eteronomo, ci diceva la vecchia pedagogia. La competenza non c'entra niente, però chi ha osato dire diversamente, anche i grandi professori sono stati esclusi, perché c'è un pensiero unico su queste cose qua, non so perché, cioè alcune volte si pensa molto della scuola, lo dicevamo prima, ci si preoccupa molto, cioè se ne occupa poco, e preoccuparsi molto è chi continua a scrivere, ma ha perso, come dice Papa Francesco, l'odore delle pecore, cioè non ci sta più,
sì,
non ci sta più in mezzo
non sta
grigia.
Un'ora in classe,
no, non sta più
da solo,
da solo con le difficoltà.
Facciamo una seconda pausa musicale.
Ormai sorride avanza con le braccia, te lo trovi dietro e non lo sai. Marino che è il suo compleanno avrà 30 candele. Marino che da più di un anno si è innamorato di Adele. Adele che lo va a trovare, che lo fa appena può, che lotta contro il mal di testa e poi si addormenta sul metrò. Adele si sta laureando in psicologia, l'amore la sta consumando come una malattia. L'amore va oltre faccia saper com'è. La maggior parte si nasconde, si mette delle maschere. Marino con la mente in corsa, il sogno che fa. E Adele che con la sua forza, sempre vicino a Bar. L'amore va oltre i muri che non passi, le porte chiuse in faccia. L'amore va oltre il prezzo che gli dai, l'età che più non hai, e va oltre. L'amore non ti chiede soldi, nemmeno ti sei. L'amore va oltre, va dentro le persone e va da una prigione. Sorprende, difende l'immagine che hai, rispetta ciò che fai e va oltre.
Allora Luigi, pochi minuti però abbiamo da mettere a posto un concetto, e cioè tu come la vedi? Cioè, tu, facciamo che sei il ministro, come la vedi? Come possiamo, a proposito di questi problemi naturalmente, no? Non in generale, perché non so, cominciamo subito, classi piccole?
Allora, io ho conosciuto, anche perché ormai sono vecchiotto, il ministro Falcucci, a cui, certo, ho stretto anche la mano. Se voi andate a leggere il documento Falcucci del 75-77 sull'inclusione, sull'integrazione, si chiamava così, dice in modo molto semplice cosa serviva. Serviva la formazione dei docenti, un numero ridotto di classe, perché è inutile, se io penso ad alcune situazioni di bambini, per esempio con sindrome dello spettro autistico grave, inseriti in una classe di 28-25 bambini nella scuola dell'infanzia, dai numeri, sta male lui e stanno male gli altri. Allora l'ambiente è fondamentale, la formazione è l'altro grande aspetto fondamentale, riuscire a far capire alle famiglie che l'inclusione non è una questione di quantità, cioè di ore, ma di qualità. Bisogna invertire la rotta, perché andremo a sbattere contro il muro, no? Fogarolo e Yanes, che sono due... Fogarolo è stato referente regionale del Veneto per l'inclusione, sì, e Yanes lavora per la Ericsson sull'inclusione da anni, dicono che è un treno che sta andando a sbattere contro un muro, se non invertiamo la rotta, anche perché la spesa sociale di un'inclusione basata sulla quantità di ore sta diventando insopportabile.
Cioè tu vuoi concreto.
Sì, fai il conto che a Varese abbiamo 5.000 alunni con disabilità.
Okay.
La regione, l'ufficio scolastico regionale in Lombardia applica il rapporto 1-2 come garanzia, per cui 2.500 insegnanti di sostegno. 2.500 insegnanti di sostegno per il Civarese, sono su 8.000, fai un po' il conto, la percentuale, sono un gruppo a sé.
Certo.
Ogni insegnante costa 40.000 euro all'anno,
sì.
Facciamo i conti di cosa viene fuori, sono sì. Miliardi, milioni di euro, ma l'efficacia dell'inclusione? Allora forse quella non è la rotta giusta. Io penso che fossi il ministro lavorerei molto sulla formazione, dare all'interno della scuola persone di qualità sull'inclusione, metterei l'educatore di plesso.
Ma com'è vera sta cosa?
Cioè l'educatore così frammentato, a parte che sono sottopagati, trattati malissimo, ma l'educatore di plesso diventerebbe la figura pedagogica, viva, concreta.
Una volta educativa. Possiamo dirlo sottovoce, era un po' il preside, ti ricordi?
Sì, sì.
Il preside
perché si chiamavano direttori didattici.
Che bello che esatto. Era, sì, veramente.
Però queste cose vanno un po'
si possono
invece Roma sta rispondendo, per esempio, cosa con lo psicologo. Ah, io amo gli psicologi, voglio
carità,
un gran bene,
voglio.
Ma non è sempre clinica la risposta, prima deve essere pedagogica, poi quando c'è e si intuisce il problema serio, ma avere lo psicologo vuol dire, per dal mio punto di vista, tendere a clinicizzare molto tutto ciò che alcune volte è un problema di tipo educativo, anche perché l'educazione serve a questo, no? A superare. L'altro concetto, forse magari mi sbaglio, è che noi abbiamo perso l'idea del processo di crescita, noi pensiamo che i bambini, questi qui, siano già lì fatti, finiti così, devono essere subito così, invece no, hanno i loro tempi, devono crescere, bisogna permettere loro la crisi, bisogna permettere i momenti di silenzio, anche i momenti di paura, perché serve a crescere questa roba qua. Con come? I genitori cosa dire? Non so, lì bisognerebbe aprire per esempio il grosso tema delle tecnologie, insomma. Ormai le neuroscienze ci dicono che è deleterio per i bambini piccoli, il tablet, questo. Ma noi abbiamo i passeggini in Italia col portatablet, non ci rendiamo conto che mandiamo al macello.
Ti ricordo la prima volta Rivoltella, l'avevo
esatto.
Sentito dire.
Ci manda al macello, insomma, il cervello dei bambini.
Senti, e l'altro tema dei ritirati sociali, dei ragazzi che a scuola non ci vogliono più andare, fin da piccoli, adesso sì. Mi dicono addirittura qualcuno negli ultimi anni della primaria.
Sai, qua sul concetto di fragilità, lo pensavo l'altro giorno quando mi hai detto... Se noi consideriamo l'idea di fragilità vuol dire che da qualche altra parte c'è un confronto per cui diciamo tu sei fragile. O se questo ragionamento lo porti sul piano sociale forse ti rendi conto che noi stiamo chiedendo ai ragazzi la perfezione in tutto, compresa la scuola. No? Il marcare continuamente la verifica e dire tu devi essere perfetto, tu devi dare il massimo, no? Questo la scuola. La famiglia ti chiede la perfezione perché si è diventato il loro oggetto sociale. Tu rappresenti il loro essere sociale nella società.
Si vergognano di te.
Esatto. Questi cosi qua su Facebook, c'è una bellissima lettera scritta a Bonometti Stefano, che è un professore di pedagogia qua dell'Università dell'Insubria con cui lavoriamo, ci ha portato questa lettera, questa ragazza di 19 anni dice la scuola mi chiede di essere perfetta, la famiglia perfetta, nello sport perfetto, sui social perfetta, io il venerdì sera devo bere la vodka, perché non ce la fa più. Allora anche il ritiro sociale è questa paura di una richiesta a cui non posso rispondere. Il caso delle anoressie, sono scese a 10-11 anni. Io voglio scomparire perché questo mondo mi sta chiedendo troppo e sono le teste più belle che sacrifichiamo su questo altare. Torna il discorso di prima, Angela. O rispondiamo come comunità o diamo a questi ragazzi il senso di essere diversi e così belli insieme agli altri, perché sennò l'umanità... Io penso che l'inclusione sia la strada dell'umanità. O l'umanità si include o si distrugge, vedi le guerre. La guerra è l'incapacità di includere, di capirsi. E questo vale fin da piccoli con l'educazione, non c'è alternativa.
Non c'è dubbio,
c'è alternativa.
Cioè stiamo dicendo praticamente che non è un problema di quelli che hanno il problema, ma è un problema sociale, è questo. Che,
sì.
Detto così sembra vabbè, un po' generico.
No,
ma
no,
è così
perché stiamo chiedendo... Voglio dire, quando noi parliamo di fragilità, io penso, mio papà era del 1915. Noi continuiamo a dire questi poveri ragazzi sono stressati, no, questi ragazzi stiamo chiedendo un fumo che li fa star male, mio papà era molto più stressato, non aveva da mangiare, erano tempi durissimi, ma cosa c'era? C'era una comunità dietro, una comunità di grandi che li teneva insieme, che dava anche qualche scapaccione, ma sapevano che c'era un tenere insieme, un qualcuno che si occupava di me, che mi aveva a cuore, ed era tutto il paese se ci pensi,
vero?
No? Adesso questa non esiste più. I genitori che sono un po'. Anche qua, io faccio sempre. I primi anni che insegnavo è entrato un papà, mi ha detto, usando quel dialetto, non mi ha chiesto che voto ha, com'è che si comporta? Perché se si comporta male, dagli due giaffettoni, quando viene a casa gliene do io altri due. Cioè l'educazione era la cosa importante. Oggi vengono fuori discussioni perché ha preso 6 meno.
Sì.
Che è assurdo.
Sì,
perché anche
sì.
Quello è, lui deve essere più bravo di tutti perché è una competizione continua. Questa roba è quella che distrugge i
nostri ragazzi. Ma mi dicevano di consigli di classi che vengono riaperti perché il 7 è troppo poco.
Però è proprio una svista che abbiamo imposto
E poi questo dare questa grande importanza al numero, no? Al numero è veramente
assurdo. È pazzesco. Adesso sono passate le competenze di base, com'è che è intermedio, il telefono tra le mamme, il mio intermedio.
È quello ha fatto male.
È comica questa
roba. È comica, sì.
Però dobbiamo ritornare un po' a seminare queste cose.
Senti, penso. Tu fai anche un lavoro all'università, no?
Io in università, con l'università cattolica, faccio da tutor ai colleghi che si formano per il sostegno.
È poco. Ecco, e com'è la nuova generazione in questo senso?
Allora, troviamo persone che hanno...
Motivate,
hanno voglia. Altri ci sta anche, fanno un ripiego perché non hanno... Io ho gente laureata in biologia, in ingegneria, che viene a fare i santi sostegni, ci sta. L'importante è che riescano a capire e motivare perché sono lì a fare questo percorso, che non sia soltanto
il tramite. È un impegno grosso, poi penso, no? Quello di essere nel corso.
Sì, abbastanza, nel senso che, più che altro si fa da accompagnatore, da sostegno... Anche perché, allora, quando ho fatto il corso di specializzazione durava 2 anni. Ed era diluito giusto nel tempo. Adesso lo stringono in 1 anno, perché hanno bisogno di gente specializzata, però non fai in tempo a metabolizzare, a ragionare internamente su... Anche perché fare il sostegno non è una cosa semplice, se lo fai bene. Ed è un mestiere, un lavoro che dopo 10-12 anni dovresti smettere di fare. Perché se l'hai fatto bene ti ha esaurito sul piano emotivo.
Ti ha preso tutte le energie, immagino.
Sul piano emotivo, sì.
Sì, sì. Senti, e questi ragazzi, quindi sono giovani, si buttano però anche, non lo fanno
giovani,
solo
quest'anno
per
ne avevo 2 di 52 anni.
Quindi giovanissimi, no?
Ma una ha fatto una scelta di vita, era una manager, di un'industria, si è resa conto che aveva speso tutta la vita a inseguire soldi e numeri, ha detto voglio fare qualcosa di
diverso. Ma è lodevole.
E ha mollato, ha fatto il percorso ed era molto impegnato, molto attento e presente, no? Per dire, viene da tutt'altro mondo.
Però non è poco, questi travasi di mondi si vedono sempre più, dal giornalismo all'insegnamento.
È una ricerca, io penso che siamo alla ricerca di un umanesimo nuovo, non vedo così in modo tutto negativo.
No, certo.
C'è una trasformazione anche a livello sociale. Bisogna imparare ad accarezzarsi, lo dico sempre, un po' di più.
Certo,
a volerci.
Senti,
un po'
noi
più
italiani
bene.
Siamo bravi su questo piano, sì? Sul piano dell'inclusione?
Allora, noi siamo sempre stati all'avanguardia.
Autoincensarci.
No, siamo sempre stati all'avanguardia a livello mondiale.
Sì.
La nostra normativa è la migliore.
Bene.
Sul piano pratico abbiamo eccellenza, ma abbiamo anche tanto squallore in alcune situazioni.
Sì, sì. Dobbiamo avere anche più tutoraggio, no?
Sì, sì,
quando
sì,
andiamo
sì.
In pensione, perché non ci usano ancora un pochino?
Esatto, per tenere a bada queste situazioni quasi.
Va bene, abbiamo terminato il tempo, grazie Luigi.
Niente, figurati, grazie a te,
grazie
è stata una bella chiacchierata insieme.
Grazie ascoltatori e ascoltatrici, alla prossima.